salute weekend di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, grazie per essere con noi questo sabato. E allora noi vogliamo approfittare di questa puntata per trattare un tema di cui si parla ancora troppo poco. In famiglia, a scuola, con il proprio medico, con il proprio partner. Parliamo di infezioni sessualmente trasmissibili. Come riporta l'OMS, come riporta l'Istituto Superiore di Sanità, sono in aumento. Parliamo di un vasto gruppo di malattie infettive, sono molto diffuse in tutto il mondo, si diffondono prevalentemente attraverso contatti sessuali non protetti e, come possiamo tutti immaginare, interessano tante persone e impattano sulla salute generale, sessuale e riproduttiva. Bene, allora restiamo insieme, raccogliamo tutte le informazioni utili per noi, per trasmetterle anche alle persone che amiamo, che siano i nostri figli, che siano il nostro partner. Cerchiamo di entrare dentro questo tema e con le competenze giuste e con la sensibilità adeguata. Ci aiuta la dottoressa Silvia Nozza, infettivologa all'ospedale San Raffaele di Milano. Dottoressa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, dottoressa, tornano proprio al centro dell'attenzione, perché l'estate si avvicina, le infezioni sessualmente trasmissibili. Parliamo di una famiglia, ma le malattie sono tante e diverse, hanno naturalmente un denominatore comune. Dottoressa, partiamo da qui.
Sì, nonostante l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosca 30 patogeni che possono causare infezioni sessualmente trasmissibili, dal punto di vista pratico le possiamo distinguere in due gruppi importanti. Un gruppo che sono di solito malattie virali che noi possiamo prevenire attraverso per esempio le vaccinazioni, e un gruppo invece di infezioni batteriche che non possiamo prevenire attraverso le vaccinazioni e che si caratterizzano anche per il fatto che possono essere prese più e più volte. Fanno parte di questa famiglia per esempio le tre infezioni più comuni, che sono la sifilide, la clamidia e la gonorrea.
Sifilide, dottoressa, ci torneremo, sembrava una malattia scomparsa, invece è tornata, probabilmente i giovani non sapevano neanche, no, esistesse.
Esattamente, esattamente, la sifilide è una malattia conosciuta storicamente anche perché ha colpito personaggi molto famosi, come per esempio Nietzsche, tanto per fare un esempio, ma su cui regna ancora un'ignoranza benevola, nel senso che si pensa che sia una malattia assolutamente scomparsa, mentre queste malattie colpiscono soprattutto la fascia più giovane, come ci dice l'Istituto Superiore di Sanità, e molte anche ragazze, quindi non soltanto persone di sesso maschile, come a differenza si pensava.
Dottoressa, si può fare naturalmente prevenzione e io credo che l'informazione sia un anello importante di quella catena che porta poi a dei comportamenti sessuali che proteggono la salute dei due partner. E quindi oggi con lei vorremmo proprio cercare di capirne di più, anche perché spesso non è facile parlarne, le notizie ci sono ma non sono sempre corrette, per molti chiedere informazioni o aiuto diventa difficile, così si preferisce tacere, non guardare, non sentirsi o trincerarsi dietro false rassicurazioni. Dottoressa, che cosa è importante sapere? Intanto le infezioni sessualmente trasmissibili, come chiarisce bene questa espressione, si prendono da rapporti sessuali non protetti. È corretto?
È corretto, qualsiasi tipo di rapporto sessuale, quindi a differenza di quanto si pensa, cioè che soltanto il rapporto sessuale penetrativo possa causare un'infezione sessualmente trasmissibile, in realtà in particolare la sifilide e la clamidia si possono contrarre anche con dei rapporti orali, sia fatti che ricevuti, ed hanno una contagiosità molto molto importante, una contagiosità superiore al 50%. Per singolo atto sessuale. Abbiamo sempre paura di contrarre l'HIV, che è un po' lo spettro di tutte le infezioni sessualmente trasmissibili, ma in realtà è molto più facile contrarre queste infezioni batteriche.
Le proviamo a chiamare per nome. Abbiamo detto quelle emergenti che stanno aumentando, di cui ci si era un po' dimenticati, sono la sifilide, la clamidia, la gonorrea, l'HIV. Resta, no, un po' il riferimento quando si parla di infezioni sessualmente trasmissibili, ma in questa famiglia, di questa famiglia fanno parte anche l'epatite A e l'epatite B. Perché, dottoressa?
Allora, l'epatite A e l'epatite B sono considerate due infezioni sessualmente trasmissibili, perché per quanto riguarda l'epatite A si può contrarre con i rapporti orali, per quanto riguarda l'epatite B si può contrarre con i rapporti sessuali, quindi fanno parte delle infezioni sessualmente trasmissibili. Per quanto riguarda l'epatite B, noi abbiamo un vaccino efficace, per cui in Italia tutti i nati dall'80 in poi sono vaccinati, ma che nel tempo possono perdere la copertura vaccinale, quindi è importante testarsi per vedere di non fare un richiamo di un vaccino, di non doverlo fare. Anche per l'epatite A esiste un vaccino efficace. Sono due epatiti che sono epatiti acute, quindi si manifestano con dei sintomi che sono per esempio il giallo negli occhi, le urine più scure, le feci più chiare, e per quanto riguarda l'epatite B una piccola percentuale di casi negli adulti inferiore al 10% può trasformarsi poi in epatite cronica, quindi rimanere portatore del virus e dover monitorare la malattia.
Si può fare prevenzione, come lei ha sottolineato, c'è il vaccino, come esiste un vaccino per il papillomavirus, che fa parte sempre di questa famiglia.
Sì, assolutamente sì, il papillomavirus è un virus oncogeno, quindi può causare dei tumori che sono dei tumori della cervice uterina, dei tumori anali e dei tumori della gola. È noto come la vaccinazione, per esempio in stati che sono partiti prima di noi a vaccinare come l'Australia e come il Regno Unito, abbia fatto sì che i tumori HPV correlati, soprattutto nelle donne, siano pari a zero. Quando noi parliamo di donne dobbiamo poi sempre pensare che la donna si può riprodurre, quindi le infezioni sessualmente trasmissibili possono causare dei problemi sia in termini di riproduzione, quindi possibilità di avere figli, sia di trasmissione dalla mamma al figlio, quindi quando una donna è incinta. Per cui quando parliamo di donne parliamo sempre anche di una possibile
trasmissione
seconda persona, esatto.
Dottoressa, HIV, il vaccino al momento non esiste, ma la terapia farmacologica ha fatto dei passi avanti. Ne parliamo tra poco.
Obiettivo Salute Weekend.
Oggi parliamo di infezioni sessualmente trasmissibili, sono malattie diverse, denominatore comune, si trasmettono attraverso rapporti sessuali non protetti. Ne stiamo parlando con la dottoressa Silvia Nozze, infettivologa dell'ospedale San Raffaele di Milano. Abbiamo parlato, dottoressa Nozze, prima della pausa dell'HIV, il vaccino al momento non esiste, ma la terapia farmacologica ha fatto dei passi avanti. Li vogliamo ricordare? Qual è lo stato dell'arte?
Assolutamente sì, la terapia farmacologica di prevenzione per l'infezione da HIV si spera porterà ad avere zero nuove infezioni nel 2030. Questo è l'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso due grossi interventi. Il primo intervento è sulle persone che hanno l'infezione da HIV, si chiama Treatment as Prevention, cioè TASP conosciuta, per cui se noi trattiamo una persona, questa persona raggiunge una carica virale non determinabile e quindi non è contagiosa.
Sì.
Dall'altra parte la terapia farmacologica invece può proteggere la persona senza l'infezione da HIV dal contrarla, cioè io posso fare un trattamento preventivo che funziona tipo la pillola anticoncezionale, io faccio sempre questo esempio, sia nel caso di donne sia nel caso di uomini, che mi protegge dal contrarre l'infezione da HIV al 99%, questa è la cosiddetta PrEP o profilassi pre-esposizione, quindi devo iniziare il farmaco prima di eventuali rapporti. La seconda terapia invece è la profilassi post-esposizione, la cosiddetta PEP, per cui entro 48 ore dai rapporti a rischio, se ho avuto appunto dei rapporti a rischio, posso prendere una terapia farmacologica che è la stessa che prende la persona con infezione da HIV per un mese per non contrarre il virus. Quindi, riassumendo, la TASP, il trattamento per le persone con infezione da HIV, e la PrEP e la PEP per le persone senza infezione da HIV sono delle armi farmacologiche che sono state dimostrate altamente efficaci per fermare l'infezione.
Le infezioni sessualmente trasmissibili spesso si manifestano con un quadro sintomatico, direi molto molto sfumato e spesso aspecifico, però ci aiuta a individuare dei sintomi, dei segnali che per le persone che sono sessualmente attive e magari hanno più rapporti sessuali o hanno avuto dei rapporti a rischio, dei rapporti non protetti, potrebbero essere un segnale da riferire, un sintomo da riferire al medico e quindi attivare tutto, magari una serie di controlli.
Assolutamente sì, nel senso che le tre infezioni sessualmente trasmissibili più comuni, la sifilide, la clamidia e la gonorrea, si caratterizzano perché i sintomi compaiono generalmente piuttosto vicini a rapporti sessuali, di solito entro 2 settimane, e sono diversi per quanto riguarda la sifilide e diversi per quanto riguarda gonorrea e clamidia, anche se queste due, poi lo vedremo un attimo, si assomigliano. Per quanto riguarda la sifilide c'è sempre una specie di nodulo che assomiglia a un brufolo che si chiama sifiloma nel punto di ingresso del batterio, quindi può essere a livello genitale, a livello anale, a livello orale. Purtroppo spesso non viene riconosciuto, più spesso mi permetto di dire, perché non vogliamo riconoscerlo, quindi non associamo la presenza di questo segno con una possibile infezione sessualmente trasmissibile. Dopodiché, dopo un certo numero di giorni o settimane, appare anche qui una forma cutanea che assomiglia un po' al morbillo e che si caratterizza per il fatto che queste macchie spesso sono presenti ai palmi delle mani e alle piante dei piedi, a differenza per esempio di una scottatura.
Ecco,
o di
quindi
un,
descritta
un
così
tipo.
sembra facile da riconoscere.
Sembra facile.
Però
sembra facile da riconoscere, la sifilide è abbastanza facile da riconoscere, purtroppo però spesso non viene riconosciuta, un po' perché non si pensa magari che il rapporto sessuale sia a rischio. Faccio l'esempio più classico: una coppia chiusa di 2 persone che non si è mai testata, per cui una delle 2 persone è portatore o portatrice di sifilide, ma non si pensa, ovviamente essendo una coppia stabile magari da un po' di tempo, che possa aver contratto un'infezione sessualmente trasmissibile, perché l'altra persona non sa di averla, in parole povere.
Certo.
Quindi spesso non viene riconosciuta per questo. Per quanto invece riguarda la clamidia e la gonorrea, sono molto simili le presentazioni cliniche, nel senso che si caratterizzano di solito per la presenza di prurito o di perdite che assomigliano a infezioni delle vie urinarie, ma che invece sono delle perdite poi mucose. Anche qui nella donna spesso non viene riconosciuta, perché magari confondiamo le perdite con normali perdite che la ragazza può avere durante il periodo tra un ciclo e l'altro, quindi intermestruale, però in realtà non sono proprio uguali. Qua richiede un occhio un pochino più esperto e anche qui la consapevolezza di aver potuto contrarre un'infezione.
Dottoressa, le infezioni sono, secondo i dati, in aumento soprattutto tra i giovani. Che cosa possiamo come genitori dire, fare, no, per i nostri ragazzi, perché possano vivere una sessualità piena e in salute? Teniamo conto che se sono minorenni hanno bisogno comunque di un adulto e di un genitore per fare i controlli, quindi dobbiamo comunque affrontare il tema, creare un'alleanza, una confidenza, e spesso è faticoso perché anche magari gli adulti non ce l'hanno questa confidenza, non hanno a loro volta avuto nessuno che gli ha parlato di questo potenziale rischio, no? Dottoressa. Lei i ragazzi li vede? Ecco, ci aiuti
esattamente.
Lei.
Esattamente, assolutamente c'è bisogno dell'educazione sessuale, educazione delle sessuale che può essere fatta in famiglia, ma soprattutto a scuola, a mio avviso.
Sì.
E bisogna essere vicino ai giovani, nel senso di avere un atteggiamento non giudicante e aiutarli a fare una corretta diagnosi nel momento in cui si sospetta un'infezione sessualmente trasmissibile o banalmente si voglia fare uno screening. Esistono tutta una serie di centri e ogni regione sul sito della regione, per esempio io parlo della regione Lombardia perché lavoro a Milano, ha
certo.
un elenco di centri dove le persone possono andare a screenarsi e a curarsi o banalmente a fare uno screening, per esempio quando si inizia una relazione. Lei ha sottolineato giustamente che i minorenni, nonostante ci siano rapporti sessuali sempre in età più precoce, hanno bisogno del consenso dei genitori per fare gli screening delle infezioni sessualmente trasmissibili, quindi mi sento di dire di essere vicini ai nostri giovani e appunto di non dare giudizio, anche perché il preservativo non protegge al 100% dalle tre infezioni batteriche di cui abbiamo parlato, sifilide, clamidia e gonorrea, che sono facili da prendere anche, come ho già detto prima, con un rapporto orale.
Certo. Dottoressa, se dopo un rapporto che consideriamo a rischio, indicazioni per gli adulti che valgono anche per i ragazzi, quali sono? Quanto aspetto? C'è un periodo c'è una finestra? Vado in un centro? Faccio finta di nulla perché poi magari qualcosa succede? Che cosa bisogna fare?
Allora, la prima cosa da fare è, se si pensa di aver avuto un rapporto a rischio, fare la profilassi post-esposizione per le infezioni da HIV, e di questo abbiamo tempo 48 ore. Si fa un counseling quando si propone questa profilassi, cioè si parla con un medico infettivologo che valuta il rischio di esposizione dell'HIV e delle altre infezioni sessualmente trasmissibili.
Come fa a valutarlo, mi scusi dottoressa? Quindi io ho un rapporto a rischio, ne parlo con il mio medico, telefono in un centro, dove vado?
Va in un pronto soccorso di un ospedale che abbia un centro di malattie infettive.
Ok, e anche se ho una figlia o un figlio che mi raccontano che hanno avuto un rapporto sessuale a rischio, io come genitore posso accompagnarli, giusto?
Sì, okay. Assolutamente sì.
E
poi viene valutato se c'è stato un rapporto a rischio per l'infezione d'HIV, per esempio il rapporto orale non è un rischio di infezione d'HIV, quindi non c'è bisogno di fare la profilassi post esposizione, ma la persona, anche il ragazzo minorenne, può essere preso in carico per poi fare i test delle altre infezioni sessualmente trasmissibili, che vengono fatti normalmente dopo 15 giorni dai rapporti, proprio perché è dopo 15 giorni dai rapporti che gli esami ci danno la sicurezza di aver contratto o meno l'infezione. Il messaggio più importante è che le infezioni sessualmente trasmissibili sono trattabili, ma se non trattabili possono dare delle gravi conseguenze, e quindi l'invito è assolutamente di fare gli screening per escludere qualsiasi infezione.
Lei ha fatto riferimento alle ragazze e alle donne durante in gravidanza, ma le donne in gravidanza vengono sottoposte a dei test, degli screening, ad esempio, non so,
vengono sottoposte al test di screening dell'HIV, della sifilide e delle epatiti, tendenzialmente non della clamidia e della gonorrea. Possono essere sottoposte, ma i test principali che ho citato sono molto importanti, perché per esempio negli Stati Uniti, dove questo non avviene, c'è un aumento del 300% di casi di sifilide congenita, quindi la mamma trasmette la sifilide al bambino. Che l'HIV e la sifilide in gravidanza sono in assoluto le due malattie più pericolose.
Più pericolose. Dottoressa Nozza, torni a trovarci presto. Noi vogliamo comunque restare su questo tema, tenere un po' l'attenzione e trovare anche le parole per trattare questo problema, che è un problema serio, e quindi abbiamo bisogno anche di esperti, di medici che ci aiutino a prendere consapevolezza, non avere paura, guardare insomma in faccia questa situazione, che però può essere evitata nel caso caso, una volta diagnosticata, risolta. E questo credo che sia il messaggio rassicurante con cui chiudiamo questa nostra chiacchierata. Dottoressa Nozza, io la ringrazio davvero, le auguro una buona giornata e ci sentiamo presto.
Grazie a voi, buona giornata.
C'è Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Vi do appuntamento a domani, dopo il GR delle 12, per una nuova puntata di Obiettivo Salute in Tavola. State bene.